Gavroche, storie di oppressione e ribellione. E allora buon pomeriggio agli ascoltatori, buon pomeriggio a Giorgio Cremaschi.
Ciao, grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
Dunque, Gavroche, seconda puntata, oggi ci racconti qualcosa di quello che sta accadendo nell'ampio mondo del lavoro e non solo.
Sì, io pensavo che sarebbe una cosa buona usare questo spazio che abbiamo per raccontare storie che sono individuali ma che parlano a tutti, storie di oppressione, di violenza, di sfruttamento, ma anche di lotta contro questo, contro tutto questo. E oggi parliamo di Matteo Liuce. Parliamo di Matteo Liuce e io cercherò di raccontare la sua terribile storia, finita malissimo. E purtroppo voglio dire anche come sono arrivato a conoscere la sua storia. Però qualche giorno fa c'è stato, come sapete, la vicenda della Erlikon di vicino a Torino, di questa fabbrica, di questa multinazionale, che dalla sera alla mattina ha licenziato un lavoratore che rientrava in malattie, dalla malattia dopo il trapianto al fegato. In questo caso c'è stata un'insurrezione di opinione pubblica e c'è stato lo sciopero dei dipendenti in solidarietà con questo lavoratore, e questo ha portato al fatto che l'azienda dichiarasse alla fine che si era sbagliata, che era un errore, che qualcuno non aveva capito, non voleva assolutamente licenziare. E quindi pare che questa vicenda si concluda con il ritorno al lavoro del lavoratore ammalato. Tuttavia io ho scritto allora un commento che è uscito anche su vari siti, anche su Contropiano, nel quale dicevo: guardate che questa è solo la punta dell'iceberg, perché la persecuzione dei malati, degli invalidi, di coloro che sono chiamati in ridotti attitudini al lavoro è continua e passa sotto silenzio in tanti posti di lavoro. Allora mi ha scritto una operaia della CNH, cioè, per capirci, la Fiat Holland di Jesi, quindi una fabbrica di 1000 dipendenti di proprietà della Fiat, per capirci, regime Marchion, per essere chiari. Mi ha scritto Maria Concetta Bocca, che è un'operaia che lavora da una vita in questa fabbrica, e mi ha raccontato la storia di suo figlio che anch'egli lavorava in quella fabbrica. Una storia terribile che io voglio qui raccontare perché credo che sia giusto che si sappia, e anche perché spero che poi, partendo da qui, si faccia qualcosa per riconoscere anche tardivamente i diritti di questo operaio. Matteo Liuce era un giovane operaio di 26 anni, il quale lavorava, appunto, era emigrato dal sud. Liuce non è un cognome marchigiano, è un cognome di Lecce e del sud. Era emigrato dal mezzogiorno per trovare un lavoro sicuro in una fabbrica grande, 1000 dipendenti, come ho detto, la CNH di Jesi, vicino ad Ancona. Lì ha lavorato alcuni anni, fino a che nel novembre del 2005 è entrato in quello che sarebbe stato un incubo, che si è concluso, voglio dirlo prima, con la sua morte. Il 3 novembre del 2005 Matteo Liuce ha un piccolo infortunio piccolo all'inizio, un piccolo infortunio sul lavoro, nel senso che mentre sta lavorando sulla linea di montaggio, sta abitando un mulone, e succede uno scarto, l'avvitatore del mulone parte ad aria compressa, parte per i fatti suoi. Sostanzialmente lui viene colpito al dorso della mano e con un grande dolore immediato. Va nell'infermeria della fabbrica, gli fanno un medicamento, lo curano un pochetto, e poi per qualche giorno gli dicono: vabbè, ma sì, ma è piccola cosa, niente. Se non che questa mano colpita, progressivamente si gonfia, si paralizza, subisce dei danni gravissimi, diventa una mano invalida sostanzialmente, e a quel punto si apre l'incubo. Si apre l'incubo perché Matteo, dopo tentativi di vedere riconosciuta la cosa ovvia, cioè che aveva subito un infortunio grave, anche se su una mano grave sul lavoro, un infortunio invalidante, non viene considerato come un infortunato. E quindi lui deve mettersi in malattia, viene contestato dall'azienda il suo mettersi in malattia, viene l'INAIL, si allea con l'azienda nel non riconoscere la malattia, l'azienda lo denuncia penalmente come un furbetto del cartellino, peggio ancora come un truffatore, e viene denunciato come truffatore dal tribunale, presso il tribunale di Modena. Il fatto sta che lungo questo percorso, 2 anni dopo, siccome non riesce a rimettersi e siccome non è riconosciuto a Matteo l'infortunio, Matteo deve stare in malattia a curarsi, non è riconosciuto l'infortunio, e come si sa la malattia nei contratti ha delle scadenze. Questa è la follia di alcuni contratti, anche quello dei metalmeccanici, anche se poi le aziende potrebbero in realtà tenere in aspettativa i lavoratori, però nel contratto dei metalmeccanici, come in tutti i contratti, c'è il principio del comporto, cioè se tu stai male puoi starci per un po' di tempo, poi o torni a lavorare o sei licenziato. Quindi dopo un periodo di malattia, Matteo supera il periodo di comporto, cioè ha esaurito la quantità di malattia che gli è concessa, anche perché è un giovane lavoratore, quindi ne ha meno di un anziano, Matteo viene licenziato semplicemente per superamento dei limiti del comporto di malattia. E questo perché? Perché non gli è riconosciuto l'infortunio, perché se lui fosse in infortunio ovviamente l'azienda non potrebbe licenziarlo, perché la legge e i contratti distinguono tra infortunio e malattia. L'infortunio può durare tutto il tempo che dura e l'azienda non può licenziare un lavoratore infortunato. Quindi l'azienda furba cosa fa? Dice: ma quello non è infortunato, si è fatto male da solo, che ne so io, è un truffatore. Fatto sta che per la prima volta Matteo viene licenziato e passa alcuni anni fuori dalla fabbrica. Nel frattempo fa tutte le cause possibili, viene chiamato dal tribunale di Modena perché c'è la denuncia penale fatta da lui, da l'INAIL, da tutti, azienda e INAIL, che in questa vicenda agiscono assolutamente assieme. E qui è bene sottolinearla questa cosa, qui siamo di fronte a una totale complicità tra un'istituzione pubblica, l'INAIL, che è l'assicurazione pubblica contro gli infortuni sul lavoro, i medici e le strutture mediche di fabbrica e la stessa direzione aziendale. Sta che Matteo, oltre che la causa normale per tornare al lavoro, deve subire un processo perché è considerato un truffatore. Questo processo lo vince il Tribunale di Modena, siamo già al 2009-2010, quindi sono già passati degli anni, decide che Matteo non è vero che è un truffatore, anzi gli riconosce che ha completamente ragione, cioè perché la soluzione dalla denuncia per truffa è per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste, non per non aver commesso. Mi correggo, perché il fatto non sussiste, cioè non c'è la truffa, cioè quindi il Tribunale Penale di Modena riconosce che Matteo Lioce è in infortunio, non è vero che ha falsificato qualche dato, è effettivamente uno che si è fatto male in fabbrica e che ha diritto al riconoscimento da parte dell'INAIL. Sembra che a seguito di questa sentenza penale le cose si risolvano, e infatti nel 2013 mi pare nel 2013, posso sbagliare di un anno o due, ma la sostanza non cambia. Nel 2013 Matteo viene alla fine ripreso dentro il suo posto di lavoro, cioè c'è una sentenza finale a seguito di quella penale che dice che siccome non è un truffatore, siccome lui è effettivamente stato in infortunio, si ha un'invalidità riconosciuta adesso Matteo, per la mano, viene messo al lavoro, lui non può usare più la mano come prima, però gli trovano un posto di lavoro dove può fare con efficacia il suo lavoro e quindi riprende a lavorare. Se non che l'azienda, l'INAIL e mi pare anche il medico del lavoro aziendale, insomma il medico aziendale, comunque coloro che si sono stati smentiti dalla magistratura per la denuncia penale meditano la vendetta e quindi non si rassegnano a questa sentenza. E qui entriamo nel girone kafkiano dell'assurdo, perché Matteo a questo punto subisce una nuova denuncia, l'azienda e l'INAIL stessa contestano, nonostante la sentenza penale che dice che ha ragione, contestano sul piano della magistratura civile la riassunzione. Il fatto sta che un anno dopo, nel 2014, il tribunale di Ancona riconosce che ha ragione l'azienda, praticamente cancella la sentenza fatta prima che riammetteva al lavoro e dice no, non guarda neanche le carte della denuncia penale il tribunale di Ancona, dice ma come, qui c'è un licenziamento per comporto, la malattia è lunga e quindi Matteo a questo punto viene licenziato una seconda volta. Il 3 febbraio del 2014, lui lo racconta sempre, il 3 febbraio del 2014 Matteo viene espulso dalla fabbrica, dalle guardie, lo prendono, voglio ricordare che tutte queste cose le racconta sua mamma che era in fabbrica, nella stessa fabbrica a fare l'operaio. Immaginatevi come si deve sentire Maria Concetta Bocca di fronte a tutta questa storia che è capitata a suo figlio. Ecco. A questo punto Matteo viene cacciato dalla fabbrica, le guardie lo prendono di peso, lo sbattono fuori. Lui denuncia la sua situazione, sui giornali locali compaiono le sue denunce sulla gravità di quello che sta subendo, cioè lui è uno che a cui la magistratura penale ha riconosciuto che è di infortunio, ma a cui l'INAIL e la Fiat con l'azione compiacente dei tribunali locali di Ancona, i quali, ripeto, non mettono in discussione il fatto che sia un truffatore, perché stiamo sempre lì, o Matteo è un truffatore, allora devi tornare al penale, oppure ha ragione e allora non lo puoi licenziare. Loro fanno i furbi, usano le pieghe del tribunale civile e non solo le pieghe, secondo me anche le complicità con le aziende, e alla fine lui si trova licenziato una seconda volta, questa in mezzo a una strada. È bene ricordare che l'infortunio è cominciato nel 2005, quindi siamo già al 2014, sono passati 9 anni di diversi di licenziamento, malattie, cure. In questi anni Matteo per vivere ha dovuto fare di tutto, fare lavori, lavoretti. Matteo è uno che lavora dappertutto. Se voi andate sul suo sito Facebook, c'è ancora aperto il sito Matteo Lioce, aperto, vedete tutte le persone che lo ricordano, perché era anche un volontario della Protezione Civile, era impegnato nel sociale, aiutava un sacco di persone e in più faceva tutti i lavori e lavoretti possibili per sbarcare il lunario. Naturalmente non erano uguali a fare un lavoro cosiddetto sicuro alla Fiat di Iesi, e questo gli ha portato dei danni terribili, perché ha perso il mutuo per la casa, ha avuto cause e pignoramenti di beni, cioè è passato da una disgrazia all'altra. Nel frattempo aveva 2 figli che crescevano, 2 ragazzi che oggi credo abbiano 10 e 14 anni più o meno, allora ne avevano meno, e questi ragazzi hanno dovuto vivere con il padre, con la madre, eccetera, tutta questa tragedia. Già nel 14 nei giornali locali, dopo essere stato licenziato, Matteo Lioce diceva non ce la faccio più. L'azienda tra l'altro aveva persino chiesto il pignoramento di suoi beni, non solo per per la casa, ma perché voleva indietro i soldi della malattia. La stessa cosa l'ha fatta Linea, nonostante che lui non li avesse neanche avuti. Guarda, una cosa allucinante, una persecuzione vergognosa. Ora, come si è conclusa questa vicenda? Si è conclusa che nel febbraio del 2016, dopo 2 anni di sofferenze, di cause, Matteo Liocci una mattina sta a casa con la famiglia, e dopo anni di disperazione, e niente, gli viene un infarto e muore. Un malore, un infarto, mentre ecco con la famiglia, con i figli, un infarto e muore. Giustamente sua mamma dice: quello non è un infarto, quello è morire di crepacuore, come una volta si diceva. Questo è, sono tutte le feroce, tutte le persecuzioni che ha subito. Un ragazzo di 37 anni muore di infarto, muore di crepacuore dopo che non gli è stato permesso di lavorare, dopo che non gli è stato riconosciuto l'infortunio che la stessa magistratura penale gli aveva riconosciuto. Una storia terribile. La mamma dice, Maria Concetta, che è un omicidio di Stato, anch'io mi sento dire così, perché le complicità sono enormi in questa vicenda. L'INEL che fa il suo dovere, il medico di fabbrica che ovviamente non fa nient'altro che la fabbrica, l'interesse della Fiat a negare anche stupidamente l'infortunio, perché poi ne parleremo. È chiaro che tutte le aziende hanno interesse a negare gli infortuni perché così non pagano le penali con l'INAIL, però in questo caso siamo un'azienda di 1000 dipendenti. Qual è la ferocia che ti fa perseguitare una persona fino a punto di farla morire? Ecco, questa è una storia terribile di ferocia, di oppressione, di ingiustizia, e ce ne sono tante simili, anche se non hanno tutte per fortuna questa tragica conclusione, sì, poi, che sono legate al fatto che non ci si può ammalare e soprattutto non ci si può infortunare.
Poi forse quello che fa più impressione è proprio l'atteggiamento dell'INAIL, quindi di un istituto che dovrebbe anche essere a fianco dei lavoratori e non dell'azienda. Ma prima di commentare, insomma, un po' di musica che ci sta bene.
Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentir. Proprio stamane, là sul lavoro, con il sorriso del capo sezione, m'è arrivata la liquidazione. Ma licenziato senza pietà, e la ragione perché ho scioperato, per la difesa dei nostri diritti, per la difesa del mio sindacato, del mio lavoro e della libertà. Quando la lotta è di tutti per tutti, il tuo padrone lo sai cederà, se invece vince perché i cromeri gli dan la forza che lui non ha. Questo si è visto davanti ai cancelli, lui si chiamava i compagni alla lotta, ecco il padrone facendo una massa, dopo l'altro cominciano a entrare. Cara moglie, dovevi vederli venire avanti, curvati e piegati, e noi gridare, promere vendote, e loro dritti senza guardare. Quei poveretti facevano pena, ma dietro a loro lasso il portone, rideva allegra il parco padrone. Gli ho maledetti senza pietà, oh cara moglie, io prima ho sbagliato, di a mio figlio che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà. Oh cara moglie, io prima ho sbagliato, di a mio figlio che venga a sentire, che ha da capire che cosa vuol dire lottare per la libertà.
allora questo era O mia cara moglie, insomma, la canzone che chi ha qualche anno in più si ricorda di Ivan Della Mea.
Sì.
Che riporta proprio una questione, no? Molto importante, questa della solidarietà anche all'interno.
Esatto, la solidarietà, non lasciare solo le persone che vengono colpite, perché Matteo Lioce, come ci racconta sua mamma Maria, è, purtroppo è stato lasciato solo. Il lavoratore della Orl invece ha avuto l'immediata solidarietà e lo sciopero di tutti i dipendenti. Questo conta, naturalmente conta anche il regime autoritario che c'è in Fiat, adesso la CNH c'è la cassa integrazione. I lavoratori hanno perso 2.000 euro circa di stipendio in un anno, in tutti gli stabilimenti Fiat, chi più chi meno, c'è un regime autoritario e terrorista nei confronti dei lavoratori. Ne abbiamo parlato pochi giorni fa in un altro stabilimento Fiat, dove c'è stato un lavoratore che è stato costretto a urinarsi addosso per non lasciare la linea di montaggio. Quindi tutto questo è collegato, però resta il fatto che la prima difesa contro quello che sta avvenendo, la persecuzione che subiscono i lavoratori in condizioni più difficili, è la solidarietà e il sostegno di tutti gli altri. E io poi però voglio aggiungere una cosa in questa vicenda terribile che ho voluto raccontare. E io spero che si agisca, spero che si agisca, spero che Lioce, i suoi eredi, la sua famiglia abbiano un riconoscimento del suo diritto, anche se da morto, a riavere il riconoscimento dell'infortunio. Su questo dobbiamo darci da fare, anche perché questa questione non riguarda solo lui, riguarda una questione di fondo che colpisce tutto il mondo del lavoro. Pochi giorni fa l'INAIL ha dato i dati sugli infortuni nazionali e pare che gli infortuni siano in calo. Non è vero che gli infortuni sono in calo. È in aumento il numero di lavoratori che si infortunano, ma che vengono costretti, ricattati dall'azienda, minacciati dall'azienda a mettersi in malattia perché hanno contratti precari, perché sono assunti con contratti vari, perché sono minacciati di licenziamento o col Job Act o anche con le vecchie leggi. Ormai all'operaio rischia di capitare la stessa cosa che capita alle donne che vengono colpite da quegli infami maschi che usano la violenza su di loro, no? Che alcune di loro non hanno il coraggio di denunciare e gli dicono, quando hanno i lividi o le ferite, dicono sono inciampata. Ecco, il padrone oggi chiede all'operaio che si infortuna sulla linea di montaggio, al macchinario, nei magazzini, mentre sta trasportando le merci, mentre sta salendo su un pontile, di essere stato lui a cadere, si è inciampato lui, si è fatto male da solo, è in malattia, non è infortunio sul lavoro, era a casa, stava accudendo la famiglia, ha corso, ha giocato con i figli, è caduto e si è fatto male. Ecco, questo è quello che sta avvenendo. Ci sono centinaia di migliaia di persone, questo è lo scandalo vero, che vengono costrette a mettersi in malattia quando invece sarebbero da mettere in infortunio, e qui c'è la complicità vera dell'INAIL, che è un'istituzione pubblica, con le aziende. Paradossalmente l'INAIL dovrebbe essere interessata che tutti gli infortuni venissero fuori, perché l'INAIL è una compagnia di assicurazione, quindi, anche se pubblica, quindi le aziende che pagano l'INAIL per un'assicurazione, il premio di assicurazione, ed è come la stessa cosa che gli automobilisti: se fai più incidenti paghi di più, quindi le aziende hanno tutto l'interesse ovviamente a mettere sotto tacere gli infortuni sul lavoro, perché se ne denunciano troppi devono pagare delle penali più alte, cioè pagano di più l'INAIL. L'azienda, l'INAIL, avrebbe in qualche modo interesse a ricevere le penali più alte, invece no, in molti luoghi di lavoro, in molte realtà territoriali, anche questa vicenda di Ancona lo dimostra, l'INAIL è complice delle aziende nel mettere a tacere gli infortuni, così può dire nelle sue conferenze fine anno gli infortuni stanno calando. E noi abbiamo avuto un paradosso nel 2015 che non sta né in cielo né in terra. Abbiamo avuto un aumento degli infortuni mortali sul lavoro, perché ovviamente gli infortuni mortali non li puoi nascondere, non puoi nasconderli purtroppo, è una diminuzione degli infortuni medio leggeri, gravi, medio leggeri, non mortali, insomma, una cosa che non succede in nessun caso, come tutti sanno, da statisticamente se aumentano i morti devono aumentare anche i feriti, non esiste che aumentano i morti e diminuiscono i feriti, sarebbe un atto di accusa solo verso la medicina. Quindi la verità è che quest'atto dimostra semplicemente che i feriti medi vengono posti in malattia, e probabilmente se Matteo Liocci avesse accettato di mettersi in malattia e poi di tornare al lavoro, cioè non avesse rivendicato il suo sacrosanto diritto di essere in infortunio, io credo che tutta questa storia non sarebbe stata. Ma Matteo Liocci era un uomo tutto di un pezzo, ripeto, un militante sociale, lavorava con la Protezione Civile, tante persone hanno avuto il suo aiuto e la sua assistenza. Ha vissuto 10 anni di miseria per questa battaglia, e di questa battaglia è morto. Io credo che dobbiamo ricordare lui e tutti coloro che subiscono le angherie di questa società infame. Dobbiamo ricordare le persone con le facce per bene che con un piccolo tratto di penna condannano persone a situazioni terribili. Mi viene da dire, come un vecchio film, gli assassini sono tra noi. Ecco, questa gentaglia richiede il massimo di condanna da parte di tutti noi. Dobbiamo ricordare Matteo Liocci e tutti gli altri. Ora ci salutiamo, ci rivediamo martedì prossimo. Attendo altre storie.
A martedì prossimo, grazie Giorgio.